Ancora salita, Lorenzo, io davvero non ce la faccio più, sto iniziando un pochino a svalvolare con la testa, però c'è una cosa fantastica che è appena successa che mi ha risollevato moltissimo il morale ed è vedere questo numero 24 che mi ha ridato un po' di carica, sono un po' più sereno e sto pensando sì, sono stanco, è vero, non riesco più a rendere come vorrei, però è quasi finita, cioè adesso si deve andare per forza e poi so che tra pochissimo, con la carica incredibile di tutto Central Park, con la possibilità di vedere alcune delle parti un po' forse meno famose, però comunque più belle di questo percorso, qualcosa che aiuta davvero, davvero tantissimo, e quindi non vedo proprio l'ora di arrivare anche alla fine di questo miglio.
Guarda, questo è uno dei pezzi di gara più belli dal punto di vista visivo. Poi possiamo parlare della difficoltà atletica, però sicuramente quando entri a Central Park, come dicevamo nello scorso episodio con Martina, ti senti sulla via di casa. Senti che sei, perché c'è una parte di te che sa che la finish line è in Central Park. In realtà c'è un momento in cui si esce, lo diremo più avanti, però in realtà, diciamoci, dal punto di vista psicologico, quando entri a Central Park, sai che quando ci sei quasi. Sì, 24 leggerlo fa bene, io continuo a preferire, come poi ripeterò anche più avanti, l'adorato cartello che c'è sulla finish line che dice 200 meters to go. Ecco, quello a me personalmente piace un po' di più di 24 perché ne mancano comunque due. E iniziamo questo nostro viaggio dentro Central Park e quindi andiamo a iniziare in questa quasi ultima puntata del nostro podcast dicendo io sono Lorenzo Dell'Uva.
Io sono Pietro Paschino.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio relativo al miglio 24, Guggenheim e Central Park.
Allora, eccoci qua, benvenuti a tutti, ma soprattutto benvenuto a Paolo Domante, un nostro amico, un runner, un altro urban runner, il secondo dei tanti, ma sono tanti. Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao Lorenzo, ciao Pietro, grazie per avermi invitato a questa simpaticissima iniziativa. Saluto anche io voi e sono molto contento di essere qui con voi stasera. Grazie.
Allora Paolo, parliamo di questo miglio, indipendentemente dal titolo che gli daremo. Ti trovi Guggenheim sulla sinistra dopo il maledetto miglio in salita di cui abbiamo parlato, entri dentro Central Park, diciamo subito, è bellissimo, perché Central Park nella prima domenica di novembre è praticamente tutto giallo di foglie e le ali del pubblico qui si riavvicinano perché Fifth Avenue è un po' più larga, quando entri in quella che si chiama Central Park East o Central Park Drive, che è la strada che corre sul lato est di Central Park all'interno del parco, la strada è più stretta e la gente è tanta.
Verissimo Lorenzo, tra l'altro sono onorato di dover parlare di questo miglio, no? Dell'ingresso a Central Park, perché questo podcast, questa serie di podcast si intitola appunto Dal Verrazzano a Central Park e il mio ruolo di oggi è quello di portarvi proprio in Central Park, quindi stiamo arrivando alla fine della maratona. Ma è un miglio ingannevole, perché siamo arrivati, non siamo arrivati alla fine, siamo quasi alla fine. Come dici tu Lorenzo, è un miglio molto emozionante perché durante tutta la maratona, dal momento in cui tu parti, corri su delle avenue molto larghe, 3, 4, 5, 6 corsie, conosciamo benissimo New York, dal Queens, da Brooklyn al Queens, a Manhattan, e corri sempre in una zona in cui, nonostante ci sia tanto pubblico, non dico ti puoi isolare, ma ti puoi mettere relativamente in una zona sicura o quantomeno un pochino lontana dal pubblico. Quando entri in Central Park, come hai detto giustamente tu, c'è la sensazione del Gran Premio della Montagna, per dirla col ciclismo, nel senso che ti sembra di salire su dei tornanti, anche se ovviamente la salita non è tale, ma comunque con delle strade strette dove hai il pubblico addosso. Quindi passando, scendendo dalla quinta strada e passando di fronte al Guggenheim, dove è ancora una strada larga, c'è una S che ti mette poi all'interno del parco. E lì hai proprio le persone addosso, no? Come un ciclista scalatore quando sta arrivando sullo Stelvio, che ti senti proprio le persone che ti sono vicine. E questa è una sensazione particolare. Ti devo dire che nel mio caso, abbiamo avuto modo di parlarne anche in passato, è una sensazione un pochino controversa, nel senso che tu arrivi a Central Park, sei al 24esimo miglio, intorno al 38esimo chilometro, che è un momento della maratona, nel mio caso particolare, poi dopo se vuoi ti spiego anche il perché, ed entri fra queste due ali di folla che ti sono vicine e mancano ancora 4 chilometri. Quindi che cosa succede? Tu ti trovi ad avere la sensazione di pensare di avercela fatta, perché ormai sei lì. Però le persone sono così vicine, sono così rumorose, sono così festanti, come lo sono d'altra parte per tutti i 24 miglia precedenti, tutte le 24 miglia precedenti. Però questa sensazione di vicinanza ti crea anche, almeno nel mio caso, quasi una confusione, no? Perché senti campanacci, senti persone che urlano. A New York, come avrete detto tante volte, se tu corri col tuo nome sulla maglia, tutti ti chiamano per nome. E lì hai veramente tutte le persone che ti chiamano e sono a un metro da te. E quasi, non dico che sembra troppo, no? Perché New York non è mai troppa, la maratona di New York non è mai troppa, il pubblico è commovente e ti è sempre vicino. Però in quella fase sei stanco, sei in un momento particolare e senti e vedi tutti questi colori, senti tutte queste voci e nel mio caso mi sembra un po' come, no, di avere quella sensazione al rallentatore, no, quando vedi tutte queste cose intorno a te.
Sì, guarda, quello che dici tu mi ricorda una cosa che mi ha detto Linus quando l'ho intervistato per la Corsa Infinita, ma che poi l'ho sentita dirgliela tante volte, che lui non scrive più il nome sulla maglia perché a un certo punto si sente chiamare per nome e dopo 3 ore e mezza non ne può più. Dice, io non mi chiamano perché mi conosco, mi chiamano perché leggono Linus, mi urlano Linus, Linus, you're looking good, you're fine, you're okay, e io non ne posso più. Io in quegli ultimi chilometri voglio essere lasciato in pace. Ed effettivamente va in linea con quello che dici tu, perché in quel momento, se vuoi essere lasciato in palla, se arrivi lì che sei in crisi, questa, diciamo, queste ali di folla sono il tuo biglietto, la tua garanzia che arrivi in fondo. Però se sei in crisi normale, come dici tu, può essere overwhelming, si dice in inglese, no?
Esattamente.
Cioè troppo, troppo, troppo. Però a me piace, e forse perché io ci arrivo distrutto, quindi magari quello.
Guarda, il 38esimo chilometro della maratona per me, ed è molto soggettivo, diciamo dal 36, dal 35 al 38 per me sono i chilometri più difficili. La maratona, almeno nel mio caso, è un trasferimento dalla linea di partenza al 30esimo chilometro. Okay, che se ovviamente fai con una se sei allenato, non dico che la fai agevolmente, ma riesci ad arrivare al 30esimo chilometro in condizioni buone, almeno nel mio caso, e dopo che ti sei trasferito lì, dopo che hai fatto la mezza, dopo che hai fatto appunto i primi 30 km, lì si dice che inizi la maratona. Inizia quella fase di concentrazione di cui tutti parlano. Nell'attendere il famoso muro, no? Nell'attendere quel famoso momento in cui tu non ce la fai più, che dicono essere intorno al 32esimo, 33esimo. Nel mio caso questo non succede, forse perché lo aspetto, forse perché sono preparato, forse perché sono concentrato. C'è quella terra di mezzo, poi, no? Fra il 34 e il 38, fra il 35 e il 38, dove tu ti sei allontanato da quella fase, ma sei ancora lontano per arrivare alla fine, e quelli sono quei chilometri dove tu veramente, secondo me, devi gestire con la testa la maratona. Perché dopo, quando arrivi al 38, al 39, diciamo che subentra quella forza psicologica, quel motore nella testa che ti porta alla fine, ma quelli sono dei chilometri molto critici, almeno nel mio caso. E come dici tu, il pubblico svolge un duplice ruolo, quello di spingerti in determinate condizioni, ma anche quello ma se tu sei stanco, anche quello di doverlo gestire, no? Come dicevamo prima. D'altro canto, l'ambivalenza di cui parlavo prima è dovuta al fatto che, dal punto di vista scenico, come dicevi giustamente tu, Lorenzo, prima, quello è un chilometro meraviglioso, perché Central Park ha dei colori, ha i colori autunnali, ha i colori di novembre, e quindi vedi l'arancione, il giallo, le sfumature di rosso, no? Delle foglie, e se sei fortunato e c'è una bella giornata di sole, devo dire che è un bello spettacolo. Quindi c'è da un lato il fatto di essere arrivato, no? Di essere, sono a Central Park, sono partito da Verrazzano, sono arrivato a Central Park, però la maratona ha ancora 4 km e mezzo e non sono pochi dopo il 38esimo.
No, non sono pochi e poi diciamoci la verità, come abbiamo detto qualche volta, non sono assolutamente in pianura perché Central Park è costruito su delle collinette e in questo tratto specifico di gara quello che succede, lo dico a beneficio di chi si sta preparando magari per correrla prossimamente, si entra, appunto, si passa al Guggenheim, si fa un lungo rettilineo leggermente in discesa, poi c'è una specie di Gincan che passa dietro il Metropolitan Museum, quindi quando passate sulla sinistra guardate il retro della Legizia del Metropolitan, qualche collinetta e poi c'è una in questo tratto, poi più avanti ce ne sta un'altra, ce n'è una delle discese più ripide che si trova durante tutto il percorso, anche più dei ponti, in concomitanza di quella che si chiama Cat Hill, che chi corre a Central Park conosce e odia perché di solito si corre al contrario e quindi la fa salendo, e si passa nei pressi del ristorante il Boathouse, che è celeberrimo su un laghetto dove si va con le barchette. Quindi c'è, questo è il tratto di Central Park di cui stiamo discutendo, e in questo pezzo specifico c'è molta discesa che uno può pensare figata la discesa, chi me ne frega, in realtà quando arrivi a questi chilometraggi e se ci sei arrivato stanco perché magari hai tirato per arrivare, perché poi la gara, diciamoci la verità, almeno per come la penso io, la maratona è una gara a arrivare all'ultimo metro senza più energie, quindi qui ne devi avere ancora quel poco che ti porta alla fine, però quando c'è poche energie in discesa, come sapete, fai uno sforzo diverso ed è un po' duro questo tratto, diciamoci la verità. Central Park è un po' il colpo di grazia dopo una maratona già difficile.
Esattamente, sicuramente la discesa, come dici tu, ti dà un abbrivio e ti dà un momento di forza, un momento di energia, perché comunque al 38esimo chilometro è un sollievo, però Central Park è mosso, anzi tutta Manhattan è mossa, lo si scopre se ci corri regolarmente e se ci vivi come te. Central Park, per chi ha la possibilità magari di andarci a correre e fare anche dei percorsi al di fuori di queste miglia, no? poi quando poi si va verso l'arrivo si fa solo una parte di,
certo, diciamo, in effetti se ne fa poco più di un quarto, giusto per dare,
esatto,
un numero,
poco più di un quarto. E quel quarto è mosso come è mosso poi tutta Central Park, il resto di Central Park, quando hai la possibilità magari di correrci una domenica mattina, se ti trovi lì per ferie o per lavoro, o se ti capita di correre lì il venerdì, no? Tipicamente il venerdì prima della maratona.
C'è poi da aggiungere una cosa a queste ulteriori difficoltà che avete appena descritto, almeno per me, probabilmente per chi soffre per l'umidità, ed è la presenza del lago. Anzi, quel reservoir, come viene chiamato questo laghetto che si trova proprio al centro di Central Park, perché nei punti in cui gli alberi si diradano un po', arriva dal lago una cappa di umido che ti massacra. Proprio io ricordo come la sensazione di andare a correre all'interno di una nuvola, di una sauna. La giornata in cui corsi io la maratona era una bellissima giornata, il sole picchiava anche se la temperatura era bassa, e questa combinazione di umidità, curve, discese, salite all'interno di Central Park non è esattamente il massimo quando sei già al 38esimo chilometro, come ha giustamente detto Paolo, al miglio 24, come abbiamo detto in questi episodi, ed è un punto che in questo momento non ti dà una grossa mano dal punto di vista della corsa. Fortunatamente c'è il pubblico, e come abbiamo detto, il pubblico ti porta al traguardo. Da adesso sei abbastanza tranquillo, perché se non ne hai più voglia tu, ti fanno venire la voglia quelli che sono al lato della strada, che chiamano il tuo nome e che continuano a incitarti.
Sì, diciamo che raccontata così è difficile, arrivi morto, ci sono le salitine e le discese, c'è l'umidità, uno pensa è l'inferno, in realtà è uno dei pezzi del mondo più belli dove potrete correre. Quindi cioè, pensa se non ci fossero queste difficoltà.
E forse è uno dei punti più belli proprio per questo, perché ci sono tante difficoltà, eppure tutti quelli che arrivano a questo punto della maratona di New York finiscono la gara. Per cui se anche ci sono tante difficoltà, evidentemente c'è anche qualcosa che ti permette di superarle. E a questo punto un runner, chiunque, anche chi non è propriamente un runner, ma fa la maratona di New York, se arriva qui, arriva al traguardo.
Sì, anche perché aggiungo una cosa. Come diceva Paolo, giustamente qua mancano 4 km, non sono pochi, ma chiunque si allena per una maratona e quindi macina nei mesi precedenti centinaia di chilometri, in un modo o in un altro, ma quanti pochi sono meno di 5 km da fare? In generale, come concetto, cioè a un certo punto ti viene nella testa questa cosa, sì, sono morto, eh? Sì, vabbè, ma mancano meno di 5 km, li ho fatti ieri mattina come ultimo allenamento e non me li ricordo neanche, cioè quando ti alleni per una maratona, 5 km, no, non dici, ah, oggi mi sono allenato, ho fatto 5 km, non lo dici più.
Ma infatti la cosa che ti spinge a quel punto della maratona di New York, ma di qualsiasi maratona, è appunto quello che dici tu, Lorenzo. Quante volte ho fatto 5 km nel parco vicino a casa o ho corso vicino a casa 5 km? Partendo da casa e fare i primi 5 km è diverso di farli dopo averne fatti 37-38. E quindi questo è il mantra che tu hai dentro, la cosa che ti ripeti per dire ma sì, l'ho fatta tante volte, la faccio anche questa volta. Come dice Pietro. Chi arriva lì e chi è lì arriva fino alla linea del traguardo. E ci arriva in diversi modi, perché tu vedi persone che corrono ancora molto veloci, però inizi anche a vedere delle persone che camminano. E all'interno di Central Park questa cosa è più evidente, perché mentre quando sei nelle grandi avenue, come dicevo prima, magari una persona che salta o che cammina o che rifiata un attimo, si mette a camminare sul lato della strada e lo spazio c'è per tutti. In quelle piccole vie di Central Park, in quelle vie più piccole di Central Park, perché comunque sono delle strade decentemente larghe, ma molto più strette rispetto alle normali avenue, le persone che camminano, non dico che risultano un intralcio, ma te le trovi sulla strada, a differenza di quello che invece poi. Non so, in First Avenue non te ne accorgi, mentre lì devi fare, non dico uno slalom, ma potrebbe iniziare a capitare di vedere delle persone, insomma, che si fermano e ci devi girare
Del
intorno.
resto, se mentre fai la maratona non vedi nessuno camminare, quello che cammina sei tu. E come diceva Murakami l'arte di correre, credo si chiami in italiano, alla fine sulla mia tomba vorrò che ci scrivano data di nascita e data di morte e almeno non ha mai camminato.
Questa non la ricordavo, questa parte del libro.
È un'idea un po' al limite per quanto riguarda la concezione di corsa, quella di Murakami.
È fantastico, mi ha sempre fatto molto ridere questa cosa che, cioè, quello che tu scrivi che almeno non ha mai camminato. Paolo, tu accennavi ad altre maratone, tu hai fatto New York 2 volte e poi hai fatto qualche majors.
Sì, oltre a New York 2 volte nel 2016 e nel 2017 ho avuto la fortuna di fare Chicago, Londra e Berlino.
Quindi manca Boston e
Boston e
Tokyo.
Tokyo. Allora io sarei tecnicamente iscritto a Boston. Ora dico tecnicamente perché considerando il periodo non si può mai sapere quando si correrà, però sono iscritto e quindi a questa edizione che si farà ad ottobre perché ho chiesto di posticiparla l'anno prossimo, ad aprile 22 dovrei farla. Ovviamente tenuto conto di quello che sarà possibile fare ad aprile del 22. Dopodiché, per finire le major, sì, mi manca Tokyo, Lorenzo.
E che cosa ne pensi a confronto di New York?
Allora, io paragono le maratone americane, quindi Chicago e New York, al resto delle maratone. Ho fatto Londra e ho fatto Berlino e sono anche queste due maratone partecipate dal punto di vista del pubblico, soprattutto Londra. Sono delle maratone molto bene organizzate che hanno entrambe un arrivo molto coreografico, no? Sia Berlino che Londra. Però New York, la mentalità americana, la passione americana, il modo in cui le famiglie americane, affrontano lo sport e affrontano le persone che si dedicano allo sport, credo che sia unico. Quindi Chicago e New York, ma particolarmente New York, le metto sopra le altre. Andare a New York, vuol dire, e penso che questo l'avrete detto tante volte, essere al centro di un evento che dura non solo il giorno della maratona, ma forse la settimana precedente e anche qualche giorno successivo. Sicuramente il Medal Monday, ma non solo quello, no? E tu sei all'interno di un evento che ti fa pensare di partecipare a qualcosa di particolare, speciale e unico, cosa che devo dire. Non ho sentito nelle altre maratone, sebbene fossero delle maratone perfettamente organizzate. Non voglio togliere nulla a Londra, a Berlino, a Chicago. New York è il taxi che nel video posteriore ti trasmette l'immagine della maratona, sono i pullman che passano con la pubblicità della maratona sulla fiancata, sono i ristoranti che ti offrono il menù della maratona per quel giorno, è la televisione che quando dà le previsioni del tempo dice Friday, Saturday è Marathon Day, quindi domenica non la chiamano neanche domenica, ma tu alla televisione leggi il tempo che farà il giorno della maratona. Ecco, questo non ha uguali, questo non ha uguali in nessuna maratona. E tornando al 24esimo miglio, quindi tornando al tema del nostro podcast, la parte di Manhattan, a differenza delle altre, a Manhattan, a New York, a Chicago, ci sono tante persone che accompagnano i runner. Tipicamente, se non sei solo e magari hai la possibilità di andare con gli amici, con la famiglia, con i figli, è la maratona per eccellenza dove ti fai accompagnare. La famiglia ti accompagna a New York, no? La compagna, il compagno, il marito, la moglie ti accompagnano molto volentieri. E i 50.000 che partecipano sono circondati da tante persone, da tanto pubblico, dalle persone al seguito, che possono essere appunto gli amici, i colleghi di lavoro, i parenti. E mentre nel Queens e a Brooklyn tu trovi gli amici degli americani, questo è quello che io ho potuto constatare. Gli amici degli europei, gli accompagnatori degli europei che durante la maratona soggiornano, come d'altra parte i runner a Manhattan, in un albergo di Manhattan, aspettano i runner che arrivano a Manhattan. Quindi tu inizi a vedere i familiari dalla First Avenue, quando tu entri a Manhattan, fino alla fine della maratona. E devo dire che l'ingresso a Central Park è uno dei posti privilegiati, dove tu puoi vedere da vicino il tuo familiare, il tuo runner, la persona che hai accompagnato. E quindi lì, proprio in quel momento, proprio in quel punto di Central Park, parliamo delle cose positive, no? Del 24esimo miglio, perché
Certo.
sembra che abbiamo parlato solo delle difficoltà.
Dobbiamo dire anche quelle negative, eh. Questo noi vogliamo dare consigli perché cioè, non è che siamo sponsorizzati da New York Runners, quindi noi, cioè, ci sono difetti, noi li vogliamo
Magari lo
sapere.
fossimo.
Ma ci potrebbero pagare in partecipazione in maratona, a noi andrebbe benissimo. Quindi.
Perfetto,
Quello è
sarebbe.
esattamente
Certo.
il punto dove tu inizi a vedere i tuoi familiari, che ti aspettano da lì in poi, perché poi sulla linea del traguardo diciamo che ci sono dei criteri di accesso diversi e poi, come tu sai, Lorenzo, Pietro, ti puoi ricongiungere con i familiari dopo la linea di traguardo, aver ritirato il poncho o la tua sacca in una zona fuori da Central Park ben definita. Quindi quello è il momento in cui tu ti puoi emozionare nel vedere i tuoi familiari. E quindi credo che New York abbia tutte queste caratteristiche per rispondere alla tua domanda di diversità rispetto alle altre maratone. Sì, guarda, quello che dicevi è importante. Aggiungo anche che proprio perché il parco è bello, si può mo essere molto vicini ai runner, consiglio ai parenti, agli amici, a chi va a vedere qualcuno correre, è un posto perfetto per fare le foto. Cioè, se volete fare la foto a qualcuno che corre lì e non in una stradona che magari può essere un po' dispersivo o più lontano, quello è un posto in cui sei. Il consiglio che do sempre è mettetevi bene d'accordo dove, perché se no non ci si trova a New York. Cioè, uno, vedere qualcuno che corre richiede una pianificazione accurata e memorabile per chi corre, che si deve ricordare esattamente il punto e. Lo dico sempre, il lato della strada, perché il lato della strada, per esempio su First Avenue, se tu dici ci vediamo a First Avenue, angolo 102esima, First Avenue sarà larga 30 metri, vi chiedo conferma, e quindi se sbagli lato non lo senti neanche chiamarti il tuo amico, perché sei dall'altro lato, quindi.
Assolutamente vero. E questo consiglio da te vale 10 volte perché chi meglio di te può parlare sia di podismo, di running e di fotografia, per cui.
Esatto, io sono proprio al centro, all'incrocio di queste due cose. Però devo dire la verità che tranne quando l'ho scoperta, e che non sapevo niente di running, e tranne l'ultima volta che l'ho fotografata correndo, la cosa che spero di riuscire a fare di nuovo anche quest'anno perché mi sono troppo divertito, in realtà poi non ho mai avuto l'occasione, cioè da quando l'ho scoperta fotografandola, non ho mai più avuto l'occasione di stare ai lati e a guardarla. E questo però è, cioè, come fai? A chi vuoi più bene, a mamma o papà? Cioè, vuoi più bene alle foto della maratona che vuoi fare o a fare la maratona? E quindi.
Sì, Paolo, io ho una domanda che riguarda un po' un aspetto prettamente emotivo di questa parte qui. Non so, ciascuno vive in maniera diversa l'approssimarsi del traguardo, si hanno tanti pensieri, molto spesso arrivare al traguardo di una maratona, per noi che siamo degli atleti amatori, è semplicemente il raggiungimento di un obiettivo personale. Tu, per la maratona di New York in particolare, hai un tuo obiettivo oppure la corri perché ti piace la maratona e ti piace l'idea di correre quella di New York? Oppure la maratona di New York per te ha un significato particolare?
La maratona di New York, se io potessi, Pietro, questa è una domanda molto bella, la correrei tutti gli anni, perché secondo me andrebbe corsa tutti gli anni se si potesse farlo, se le condizioni lo permettessero. Diciamo che la maratona di New York, a differenza delle altre maratone, almeno io personalmente, l'affronto in maniera completamente diversa. Ho corso diverse maratone. Modestamente nel mio piccolo, non è che io sia un grande runner, però ho corso 25 maratone circa e quella di New York è una maratona un po' diversa, non la corro mai perché voglio fare il mio tempo, il mio personal best, a parte che il percorso non si addice, no? Per essere una maratona veloce come può essere, non so, Berlino, Londra o anche Milano, Firenze, quelle che facciamo in Italia. Quindi io la corro sempre per il gusto di farla, per godermi dal primo all'ultimo chilometro, dal primo all'ultimo miglio, tutto quello che posso vedere intorno e cercare di emozionarmi, di caricare tutto quello che so che vedrò solo lì e che non vedrò in altri posti e che poi mi servirà come bagaglio. Di solito la faccio magari correndo insieme ad un amico, insieme a qualcuno che la vuole fare insieme a me, perché magari vogliamo condividerla insieme, quindi non è mai emotivamente e sportivamente la maratona sulla quale io mi preparo per fare il personale. Ripeto, i miei tempi non sono come i tuoi, Pietro, perché ti seguo e ti vedo.
Ma non sono male, però per chi ci ascolta, non crediate che
Non sono
sia.
per niente male i tuoi tempi, Paolo, diciamo la verità.
Però se devo preparare una maratona per cercare di migliorare il mio personale, non penso a New York. New York, quando penso a New York, penso all'emozione della partenza, penso a Verrazzano, penso ai gospel nel Queens, penso alle persone che urlano il tuo nome, che hanno questi cartelli creativi, penso alla musica che senti durante il percorso, a tutte le nazionalità, no? Che ci sono, il fatto che veramente vengono runner da tutto il mondo. Per quanto tu possa correre i maratoni internazionali, è raro vedere, non so, dei sudamericani in Europa, correre con dei messicani, con dei paraguayani, con degli equadoregni, puoi vedere dei francesi, puoi vedere degli olandesi, puoi vedere. A New York veramente c'è tutto il mondo. Quindi lo spirito emotivo con il quale io affronto New York, Pietro, per rispondere alla tua domanda, è quello di fare un viaggio nel quale cerco di emozionarmi. Quindi questo è il mio approccio alla maratona di New York.
Che è un approccio assolutamente in linea con il messaggio che credo questo podcast voglia trasmettere, per quel che riguarda almeno la maratona di New York. Tutte le maratone in generale, la nostra idea è quella di correrle perché siamo amanti della corsa, amanti della maratona, ma in particolare a noi è piaciuta la maratona di New York ed è proprio il messaggio che volevamo trasmettere, Paolo. Tu incarni in pieno quella che è la nostra idea di corsa e di corsa della maratona di New York.
Ti ringrazio Pietro, sono lusingato.
Sì, aggiungo una cosa a quello che ha detto Paolo, che condivido al mille per mille, e aggiungo due cose. Uno, che man mano che ci avviciniamo in questo podcast alla finish line, stiamo diventando un po' più sentimentali. Cioè, alla fine l'effetto finish line su di noi, anche quando ne parli, cioè il 24esimo miglio ti fa un effetto, ti fa fare dei ragionamenti che non facevamo al 15esimo. E la seconda, molto personale, ma neanche tanto, è che la maratona di New York è un filo conduttore che fa incontrare le persone. Cioè noi tre io conosco tutti e due, ma voi due non vi conoscevate. In realtà siamo diventati amici a New York, no? E siamo diventati amici perché abbiamo questo gigantesco denominatore comune che vuol dire vedere le cose in un certo modo, affrontare le cose in un certo modo. Quindi è una gara che, siccome ti resta nel cuore, e con tutte le persone con cui abbiamo parlato, sia che in questo podcast, ma anche io quando ho fatto le mie varie interviste, il filo conduttore è che chi l'ha fatta, a meno che non sia quello che guarda i tempi, la vuole rifare. cioè non, è quello che diceva Paolo, è secondo me non ti basta, cioè tu la fai una volta, la vuoi rifare. E questa, se ci pensate in generale, nella vita non è che succede, no? Poi alla fine le cose vengono a noia, specie una roba che comunque richiede tanto impegno, costa soldi, eppure no,
Assolutamente Lorenzo, e condivido anch'io il tuo pensiero e questa vena romantica che stiamo mettendo nell'avvicinarci al traguardo. Non oso pensare chi possa fare il 26esimo miglio. Devi trovare una persona che abbia delle caratteristiche
ci saranno due puntate emozionanti
emotive.
previste. Non le abbiamo ancora
Immagino,
registrate, quindi
immagino.
non nel senso che ci stiamo avvicinando. Ci saranno due sulla finish line con due ospiti e una post finish line con altri due. E sicuramente il tema è quello. Sicuramente, cioè, in generale, il traguardo di una maratona è un traguardo umano e personale, non banale,
Assolutamente.
per tutto quello che comporta. Io perciò sono appassionato di maratona perché, non essendo particolarmente un agonista, almeno nella corsa, in altri sport sono un po' più attento ai risultati. La mezza maratona è una gara per chi corre, no? Ne parlavamo anche con Marzio, il discorso al contrario. Cioè, la mezza maratona la fai perché è una sfida con te, vuoi migliorare, puoi migliorare. La maratona è una gara, ma c'ha talmente tante altre componenti e anche di imprevedibilità che alla fine, se sei come me, guardi l'imprevedibilità nella maratona di New York, soprattutto la vedo come un'occasione benvenuta, tranne le sfighe, ecco,
Sì, le
quelle no.
maratone sono un viaggio diverso, di altra natura rispetto alle mezze maratone e alle gare più brevi. Sono d'accordo con te.
Sì, e poi forse anche il fatto che, come nella maratona, in cui arrivando alla fine non hai più tantissime energie, per cui ti devi appendere alle belle cose che ti porti dentro, ai risultati che vuoi ottenere o alle persone a cui vuoi dedicare il passaggio di quel traguardo. Forse anche per questo stiamo diventando un po' più sentimentali con l'approssimarsi anche della fine di questi episodi. Noi, Paolo, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, è stata una bellissima chiacchierata. Personalmente spero di incontrarti magari proprio o sulla start line o sulla finish line o in entrambe le cose della maratona di New York o in qualche altra occasione che sarebbe piacevole lo stesso. Ricordo a tutti voi di continuare a condividere gli episodi, ormai ne mancano davvero pochi, ma sono sicuro che avremo ancora qualcosa di bello da dire su questa gara.
Pietro e Lorenzo sono io che ringrazio voi e ricambio l'auspicio. Come tu sai, Pietro, il mondo dei runners è piccolo, quindi non escludiamo di poterci incontrare da qualche parte. D'altra parte, Lorenzo e io, da questo punto di vista, abbiamo diversi esempi che possiamo condividere. A volte senza neanche sapere che ci trovavamo nello stesso posto, ci siamo incontrati. Per cui ricambio, come dicevo, l'auspicio e ringrazio voi, Pietro e Lorenzo, per il vostro tempo e per l'esperienza di questo podcast che trovo molto molto interessante. Grazie
Paolo, io ti ringrazio, spero di vederti presto da qualche parte, noi ci vediamo un po' in giro nel mondo, quando il mondo tornerà normale, spero che continuerà a essere così. Ragazzi, siamo quasi alla fine, resistete, resistiamo. Ciao a tutti.
a voi. Ciao, grazie a voi.
Ciao.